Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Mio caro amore, penso a te, a noi due. Mi chiedo ancora come sia possibile. Me lo sono chiesto per tutto il viaggio. Vedi, sono così persuasa di non meritarlo e ho tanta paura di farti soffrire ancora. Sai cosa intendo dire, François, anche se adesso sono certa che un giorno capirai di essere stato il mio primo amore. Forse cominci già a intuirlo, e lo vorrei per te, perché tu non soffra più. Devo smetterla di parlare di queste cose, perché sarei capace di telefonarti a New York anche se Michelle è qui vicino. Ormai è quasi una signorina, e ho provato un po' di imbarazzo nel trovarmela davanti. Mi assomiglia, molto di più di quando era piccola, e tutti dicevano che era identica a suo padre. Se n'è accorta anche lei, e mi guarda, perdonami se ti sembro vanitosa, con una certa ammirazione. La sera che sono arrivata, dopo 2 giorni di viaggio, erano 11 passate. A ogni buon conto avevo spedito un telegramma dalla stazione di confine, per cui ho trovato ad aspettarmi la macchina dell'ambasciata. Mi ha fatto uno strano effetto sedermi tutta sola in una grossa limousine e attraversare una città piena di luci, dove la gente aveva l'aria di cominciare a vivere soltanto allora. L'autista mi aveva detto: «La signora può stare tranquilla, i medici hanno dichiarato la signorina fuori pericolo, è stata operata ieri e tutto si è svolto nel migliore dei modi». Ero contenta che Larsky non fosse venuto alla stazione. Non era neppure all'ambasciata, dove sono stata accolta da una specie di governante molto ungherese e molto nobile decaduta, che mi ha accompagnata nell'appartamento riservato a me. «Se vuole andare alla clinica stanotte, può disporre di una macchina dell'ambasciata». Cerca di immaginare il mio stato d'animo, François, tutta sola in quell'immenso palazzo con la mia misera valigia. La cameriera le preparerà un bagno. Forse dopo vorrà mangiare qualcosa. Non ricordo neanche se ho mangiato. Mi hanno portato in camera un tavolino con ogni ben di Dio, come in un grande albergo, compresa una bottiglia di Tokai. E ti dirò, anche a costo di farti ridere o di irritarti, che me la sono bevuta tutta. La clinica è un po' fuori città, su una collina. Tutto si è svolto in modo molto cerimonioso. Larsky si trovava già nella sala d'attesa insieme a uno dei due chirurghi che avevano appena visitato Michelle. Dopo avermi salutata con un inchino, mi ha presentata dicendo: «La madre di mia figlia». Indossava il frac. Niente di straordinario in sé, dato che veniva da un ricevimento ufficiale, se non fosse che gli dava un'aria ancora più compassata del solito. Il medico ci ha spiegato che a parer suo non c'era più alcun pericolo, ma che si sarebbe pronunciato definitivamente entro 3 o 4 giorni. Appena se n'è andato e noi due siamo rimasti soli in quella specie di parlatorio che mi ha fatto venire in mente il convento, Larsky, con la massima calma e senza scomporsi, mi ha messa al corrente dell'accaduto. «Non volermene se ti ho avvertita con un certo ritardo, ma ho avuto qualche difficoltà a procurarmi il tuo ultimo indirizzo». «Non era l'ultimo, e tu lo sai bene, tesoro, visto che eravamo a casa nostra. Scusa se ti ripeto queste due parole, casa nostra, ma ho bisogno di scriverle, di pronunciarle sottovoce per convincermi che è proprio vero. Dopo che siamo stati entrambi così infelici, io dovrei essere lì, vicino a te. Sento che quello è il solo posto che mi si addica». L'operazione era stata decisa all'improvviso, nel cuore della notte. Cerco di raccontarti tutto per filo e per segno, ma ho le idee un po' confuse. Pensa che non so ancora da quanto tempo Michelle si trova in Messico. Non siamo riusciti a parlarci molto. Del resto lei è così intimidita davanti a me che non trova niente da dirmi. E se parlo io, l'infermiera mi fa subito segno di tacere. È scritto perfino sui muri. Che cosa ti devo dire, François? Non mi ricordo neanche da quanti giorni sono qui. Dormo nella camera dell'infermiera, che però non c'è quasi mai, devo avertelo già detto, perché è molto impegnata con un'altra paziente, che pare sia anche lei una ragazza. Spesso Michelle parla nel sonno, per lo più in ungherese, e nomina persone che io non conosco. Al mattino sto con lei mentre la lavano. Ha un corpicino che mi ricorda il mio di quando avevo la sua età, e questo mi commuove fino alle lacrime. E ha gli stessi miei pudori. A un certo punto devo assolutamente uscire dalla camera. Non vuole che ci resti neanche se mi giro dall'altra parte. Non so che cosa pensi e neppure che cosa le abbiano raccontato di me. mi osserva con curiosità, con stupore. Quando arriva suo padre, ci guarda tutti e due senza dir niente. E io, François, ma forse non sta bene scriverlo, penso a te continuamente. Anche l'altro ieri, quando alle 10 di sera Michel ha avuto un collasso che ha spaventato tutti, tanto che hanno telefonato all'opera per avvertire suo padre. Sono così snaturata. Sono dunque un mostro. Anche Larsky mi guarda un po' sorpreso e mi domando, sai, se da quando ti conosco, da quando ti amo, non ci sia per caso in me qualcosa di nuovo che colpisce anche le persone più indifferenti. Perfino quella grandama della governante mi guarda con certi occhi. Al mattino viene a prendermi una macchina che mi riporta all'ambasciata. Salgo subito nelle mie stanze, dove prendo anche i pasti. Non ho ancora visto la sala da pranzo. Una volta ho potuto sbirciare tutta un'infilata di saloni, ma solo perché passavo di lì mentre stavano facendo le pulizie e le porte erano aperte. I colloqui, o meglio, il colloquio fra me e Larsky, perché in realtà ce n'è stato uno solo degno di questo nome, si è svolto nel suo studio. Mi aveva telefonato in camera chiedendo di potermi incontrare alle 11. Mi ha osservata, come gli altri, con un certo stupore, e in più con un'ombra di pietà, forse a causa del mio vestito, delle mie mani senza anelli e della mia faccia senza trucco. Ma c'era anche qualcos'altro nel suo sguardo. Quello che ti ho detto prima e che non riesco a spiegare. È come se le persone percepissero confusamente la presenza dell'amore e questo le mettesse a disagio. «Sei felice?» mi ha chiesto. Le ho risposto «sì», guardandolo negli occhi con tanta naturalezza che è stato lui a dover abbassare lo sguardo. Approfitto, se così si può dire, dell'occasione di questo incontro per annunciarti il mio prossimo matrimonio. Credevo ti fossi già risposato. Infatti, ma quella volta si è trattato di un errore. E ha accompagnato queste parole con un gesto brusco della mano. Non essere geloso, François, se ti dico che ha delle bellissime mani. Stavolta è una cosa seria. Ricomincio da capo. Ed è per questo che ho fatto venire qui Michel. Entrerà a far parte della mia nuova famiglia. Forse credeva che mi sarei messa a piangere, che sarei impallidita o cose del genere. Ma durante tutto il colloquio, te lo giuro, devi credermi, ho pensato solo a te. Avrei tanto voluto gridargli in faccia, «Io sono innamorata!» Ma lo sapeva già, lo sentiva. È impossibile non accorgersene. «Per questo, Catherine, scusami ancora, non voglio farti soffrire, ma è necessario che ti dica tutto. Per questo non avertene a male se preferisco tenerti un po' in disparte dalla nostra vita e se mi auguro che il tuo soggiorno non si protragga più del necessario. Ecco quanto ho ritenuto mio dovere dirti.»
«Ti ringrazio.
Ci sono altre questioni che avrei desiderato risolvere da tempo. Se non l'ho fatto, è solo perché non sono mai riuscito a trovare il tuo indirizzo.»
«Anche di questo ti parlerò, François. Comunque, non ho ancora preso una decisione in proposito. Ma sappi che tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te, con la consapevolezza di essere sempre insieme. Adesso puoi avere un'idea di come io viva qui, ma non devi assolutamente pensare che mi senta in qualche modo umiliata. In quella casa sono un'estranea e vedo solo la governante e i domestici, tutti educati ma distanti. A parte una giovane cameriera di Budapest, certa Nuki, che una mattina, vedendomi uscire dal bagno, ha detto «La signora ha proprio la stessa pelle della signorina Michel». «Anche tu, cara, una sera mi hai detto che amavi la mia pelle. Quella di mia figlia è molto più morbida, molto più bianca. E le sue carni... ecco che sono di nuovo triste. Non volevo essere triste stasera. Avrei tanto desiderato darti qualcosa che valesse davvero la pena». E invece non ti do niente, anzi, tu sai a cosa penso, a cosa pensi anche tu continuamente e tuo malgrado, e questo mi fa paura e mi induce a chiedermi se sia il caso di tornare a New York. Se fossi un'eroina di quelle di cui si parla tanto, probabilmente non lo farei. Me ne andrei via, come suol dirsi, senza lasciare alcuna traccia, e magari tu non ci metteresti molto a consolarti. Ma io non sono un'eroina, François.
Come vedi, non sono neanche una vera madre. Al capezzale di mia figlia penso al mio amante. Scrivo al mio amante. E sono orgogliosa di scriverla, questa parola, per la prima volta nella vita. Il mio amante. Come nella nostra canzone. La ricordi ancora? Sei tornata a sentirla? Spero di no, perché immagino la tua faccia triste mentre l'ascolti e ho paura che tu beva. Non devi farlo. Mi domando come riempi le tue giornate, le lunghe giornate di attesa. Probabilmente passi ore e ore nella nostra camera e ormai devi conoscere vita, morte e miracoli del piccolo Sarto, che mi manca anche lui. Ma non voglio pensarci più, altrimenti a costo di dare scandalo corro a telefonarti. Purché tu sia riuscito a fartelo mettere subito, questo benedetto telefono. Non so ancora se domani o dopodomani lo stato di Michelle mi permetterà di andare a dormire all'ambasciata. Lì ho il telefono in camera. L'ho già detto a Larsky. Gli ho buttato là con aria non curante. Non ti spiace, vero, se faccio un paio di telefonate a New York? L'ho visto contrarre le mascelle. Non pensare a chissà che cosa, tesoro. È soltanto un tic. L'unico segno di emozione, o quasi, che si possa leggere sulla sua faccia. Credo che gli avrebbe fatto molto piacere sapermi del tutto sola e magari alla deriva. Non per approfittarne, no, fra noi è tutto finito, ma per via del suo orgoglio, che è sconfinato. Mi ha risposto freddamente, inclinando un po' il busto, un altro dei suoi tic che fa molto diplomatico. Telefona pure quando vuoi. Ha capito. E io, amore, avevo voglia di gridargli in faccia il tuo nome, di gridare François. Se questa situazione dovesse durare ancora a lungo, sarò costretta a parlare di te con qualcuno, chiunque sia, come ho fatto alla stazione. Non sei arrabbiato, vero, per quella stupida storia della stazione? È stato per te. Non potevo tenermi tutto dentro. Sapessi che espressione avevi quando mi hai detto... Non riesci proprio a non fare la civetta anche solo con il cameriere del bar o con il tassista? Hai un tale bisogno di essere corteggiata che arrivi a provocare perfino il mendicante a cui fai l'elemosina? Beh, ti voglio confessare un'altra cosa. No, mi giudicheresti male. Ma pazienza, te lo dico lo stesso, pensala come vuoi. Sono stata lì lì per raccontare tutto di te a mia figlia. Anzi, gliene ho parlato molto vagamente, per la verità, non temere, come di un grande amico, di una persona nella quale un giorno potrei riporre per sempre la mia fiducia. Sono già le 4 del mattino, non me ne ero accorta, e ho finito i fogli. Ho perfino scritto sui margini, te ne rendi conto? Mi domando se riuscirai a capirci qualcosa. Vorrei tanto che tu non fossi triste, che non ti sentissi solo, ma fiducioso e sereno anche tu. Darei qualsiasi cosa perché tu non debba più soffrire per colpa mia. Domani notte o dopodomani ti telefonerò, sentirò la tua voce e tu sarai a casa nostra. Sono stanca morta. Buonanotte, François. Combe ebbe davvero l'impressione quel giorno di portarsi dentro una felicità così grande che nessuno avrebbe potuto avvicinarglisi senza accorgersene. Era così semplice. Così semplice e così semplicemente bello. Qualche angoscia ancora sussisteva, come certe fitte dolorose che si avvertono a volte durante una convalescenza, ma quello che prevaleva era un'immensa serenità. Kay sarebbe tornata e la vita sarebbe ricominciata, tutto qui. Bastava pensare, lei tornerà e la vita ricomincerà. Non aveva voglia di sorridere, di ridere, di darsi alla pazza gioia. Era felice con calma e dignità e non voleva lasciarsi prendere dalle sue solite angosce. Angosce ridicole, in fondo. Questa lettera è stata scritta 3 giorni fa. Chissà, magari in questi 3 giorni... E come in passato aveva cercato di immaginare, facendosene un'idea sbagliata, l'appartamento che lei aveva condiviso con Jesse prima di conoscerlo, così adesso immaginava il palazzo dell'ambasciata a Città del Messico e quel Larsky che non aveva mai visto, a colloquio con Kay nello studio. Qual era la proposta che le aveva fatto, da lei tacitamente accettata, e di cui si riservava di parlargli più tardi? Gli avrebbe telefonato di nuovo quella notte? E a che ora? Perché lei non sapeva ancora niente.
Era stato così stupido da non dirle nulla al telefono, da non metterla al corrente del grande cambiamento che si era operato in lui. In definitiva, lei continuava a ignorare che lui l'amava. E come avrebbe potuto saperlo, dal momento che anche lui lo aveva scoperto solo qualche ora prima? Allora, cosa sarebbe successo? Magari non sarebbero stati più in sintonia. Presto, doveva informarla subito, dirle subito ogni cosa. Adesso che la figlia era fuori pericolo, non aveva più motivo di non tornare. Perché continuava a restare laggiù, lasciandosi fatalmente influenzare da forze ostili? E quell'idea di sparire senza lasciare alcuna traccia, pur di non farlo soffrire? No, no, doveva spiegarle. Era cambiato tutto e bisognava che lei lo sapesse, altrimenti era capace di fare qualche sciocchezza. Si sentiva felice, inondato di felicità per l'indomani, per i giorni seguenti, eppure, nell'immediato, quella felicità si traduceva in una sorta di angoscia perché ancora non gli apparteneva e aveva una paura atroce di perderla. Un incidente aereo, per esempio. L'avrebbe supplicata di non tornare con l'aereo, ma allora l'attesa sarebbe durata di più. E poi, sono più frequenti gli incidenti aerei o quelli ferroviari? Comunque, gliene avrebbe parlato. Ora poteva uscire. Lei gli aveva detto che avrebbe telefonato di notte. Loger era stato stupido. No, peggio, era stato perfido. Le sue parole dell'altra sera erano dettate da pura perfidia, perché anche lui aveva avvertito quello di cui parlava Kay nella sua lettera, quel riflesso dell'amore che tanto esaspera chi non ce l'ha. Al limite si potrebbe trovarle un posto da mascherina in un cinema. Non erano le parole esatte, ma era quello più o meno che Loger aveva detto di Kay. Non toccò alcol per tutto il giorno, non volle farlo. Ci teneva a restare calmo, ad assaporare la sua calma, la sua serenità, perché, nonostante tutto, era sereno. Finché alle 6 del pomeriggio decise, ma sapeva già da prima che sarebbe successo, di raggiungere Loger al Ritz, non tanto per sfidarlo, quanto per esibirgli la sua serenità.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.